esultate giusti nel Signore, ai re si addice la lode,
lodate il Signore con la terra, con l'arpa gli si corre a lui cantare.
Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate,
poiché
egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro sfera.
Come in un'oltre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a lui gli abitanti del mondo.
Perché egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende grandi i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
La nazione in cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini.
Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le sue opere.
Il re non si salva per un forte esercito, né il cuore per il suo grande vigore.
Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
Ecco l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia,
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
L'anima nostra teme il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo.
In lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome.
Signore, sia su di noi la tua grazia, per me e
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e amen.
Ecco, abbiamo scelto questo salmo che è un inno alla provvidenza, che dirige la storia dell'uomo e la storia del mondo, ecco perché il brano che cominceremo questa sera riguarda proprio la fine del mondo. Ecco, noi ci chiediamo sempre dove va a finire il mondo, e sentendo così le premesse pensiamo, vabbè, insomma, non pensiamo molto bene. Sappiamo che finirà, così sappiamo tutti che moriremo, e normalmente non è che sia così entusiasmante il sapere che moriremo, che morirà il mondo, che tutto finisce. Cioè, noi siamo sempre angosciati dal problema della fine. Se il termine del nostro cammino è la fine di tutto, se il termine del nostro cammino è il nulla, è la distruzione, allora perché camminare? Perché vivere? E quel brano che cominceremo questa sera ci fa capire che non è la fine ma il fine. Il nostro limite, il limite nostro personale, il limite della nostra storia, il limite stesso del cosmo, non è la fine di tutto, che tutto va nel nulla, ma è il fine, cioè raggiungiamo il nostro principio. Cioè raggiungiamo la pienezza di vita. Allora, quando si parla della fine del non ben genere, noi ci spaventiamo, no? Poi adesso è vicino il 2000, vedete quante sette sorgono a dire che è vicino la fine del mondo. Ecco, i primi cristiani aspettavano la fine del mondo, anche noi l'aspettiamo la fine del mondo, è chiaro, è finito, siamo curiosi di vedere cosa c'è. Ora, c'è il pericolo che si aspetti la fine del mondo per curiosità di sapere cosa c'è e per un certo gusto catastrofico. Ecco, invece, come Gesù parla della fine del mondo, ne parla in un modo molto diverso. Non si sa quando sarà la fine del mondo e non ci interessa neanche saperlo. Sappiamo invece una cosa, che abbiamo un fine nell'esistenza, che lo stesso mondo avrà un fine, un compimento, non una distruzione. Questo vuol dire che allora già in questo momento, nel presente, camminiamo verso quel fine. Allora tutto il momento presente assume un significato. Se dobbiamo arrivare lì, ogni passo mi porta in quella direzione. Allora sapere qual è il fine, qual è il punto d'arrivo, ci aiuta a camminare giusto in questa vita, nella direzione giusta. Allora quando Gesù parla della fine del mondo non vuol fare previsioni catastrofiche, tutto andrà male, vuol dire state attenti, il male certo si vedrà. Ma noi non siamo destinati al male, siamo destinati all'incontro col Signore, siamo destinati alla pienezza di vita. Ora, sapendo che siamo destinati a questo, come ci dobbiamo comportare col male che troviamo nella nostra vita, nella nostra storia, nel mondo? Allora questo discorso ci vuole aiutare a vivere il momento presente, col suo positivo, col suo negativo, come luogo di cammino e non di allarmismo.
Faccio una parentesi per ricordare che tutti noi abbiamo sentito accusare il cristianesimo, i cristiani, di avere una concezione dello stare al mondo che era invece qualcosa di proiettato fuori del mondo, di non essere realisti, di non essere concreti, di non stare su questa terra con il dovuto rispetto di questo mondo. E poteva essere vero in una epoca in cui si contrapponevano delle ideologie, cioè delle visioni del mondo che avevano un punto di partenza e un punto d'arrivo. Allora c'era un po' concorrenza sul punto d'arrivo. Forse oggi possiamo meglio accogliere e capire l'importanza e il valore del messaggio del Vangelo, perché sono spariti i punti d'arrivo, non ci sono più delle ideologie così totalizzanti che anzi hanno fatto, se così si può dire, le attuali modi di pensare hanno tolto via il filo, che rende non più facile la cosa ma più angosciante.
Ancora una cosa che ci può aiutare a entrare nel testo: voi supponete di trovarvi su un'autostrada, in mezzo alla campagna, mentre piove, si alza un po' di nebbia, con l'acqua alta così, e non sapete neanche in che direzione andare, in che direzione siete. Se siete nella direzione giusta, dove vi trovate, che sentimento provereste? Sgomento e smarrimento. Mediamente viviamo la vita così. Ci troviamo in mezzo a difficoltà, sulla strada trafficata da tutti, stando attento che non ti schiacciano, non sai dove ti trovi né dove vai e sei al buio del tuo destino. Tante cose che noi facciamo, le facciamo per questo smarrimento. Cerchiamo di stordirci, di gridare, di indirizzare la nostra aggressività in qualche modo. Invece è molto bello sapere dove ci troviamo, in che direzione andiamo, com'è la strada, qual è il cammino. È come se ci si trova in montagna con la nebbia, è terribile. Anche sui punti facili ti puoi ammazzare, quando viene il sole è tutto diverso. Questo discorso è proprio il sole, ti vuol far leggere il presente in modo che non siamo smarriti. E tenete presente questo racconto, il capitolo 13, ha un particolare interessante, che viene prima del capitolo 14 e 15. Può sembrare una banalità, ma è importante. Capitolo 14 e 15 parla della morte e resurrezione di Cristo. Immediatamente prima si parla della fine del mondo, per dire qual è la fine del mondo. È la sua stessa fine, di morte e resurrezione. Quindi quello che si dice nel capitolo 13 si realizza già tutto nel capitolo 14 e 15. Cioè nella morte e resurrezione di Gesù si è già realizzato in anticipo il fine del mondo. E Gesù è paragonato da Paolo proprio al capo del corpo. Il capo è venuto alla luce, il corpo seguirà. E la storia è il travaglio del parto di tutto il corpo per l'umanità intera. Ma il capo c'è già, quindi è un parto sicuro, già ben fatto. E il destino del capo è quello di tutto il corpo, di uscire dalle tenebre alla luce. Allora, e questo capitolo 13 ci serve per leggere la storia di Gesù come chiave di lettura per ogni storia personale. Allora, quando si parla della fine del mondo, è già avvenuta in Gesù. È già morto l'uomo vecchio, è nato l'uomo nuovo. E il destino di Gesù, che è il capo, è il destino di tutto il corpo e di ciascuno di noi. Per cui Gesù è il modello della vita di ciascuno e anche di tutta la storia, anche di tutto il cosmo. Dopo quel che si è verificato in Gesù, nella sua morte e resurrezione, è ciò che noi celebriamo quotidianamente nell'Eucarestia, nella nostra vita quotidiana. Cosa vuol dire l'Eucarestia? È il senso della nostra vita quotidiana. Mangiamo di quel pane, viviamo di quel pane. Cosa vuol dire vivere di Cristo? Vuol dire vivere ogni nostra azione come morte al male, morte all'egoismo e nascita all'amore e alla vita. Per cui ogni nostra giornata, ogni nostra ora è già una fine del mondo. Ogni azione che io vivo nell'amore è già la morte dell'egoismo, la fine del male e la nascita dell'uomo nuovo. È già un mistero di morte e resurrezione. Per cui quello che si è realizzato per Gesù, che si realizzerà alla fine della storia per l'universo, che si realizza nella morte per ciascuno di noi, si realizza nella quotidianità della nostra vita. Ogni nostra azione è un passaggio dalla morte alla vita e nell'amore. E allora questo discorso si chiama escatologico. Escatologico vuol dire parola sulla fine. Non è che vuol dire su cosa avverrà alla fine, vuol dire sul senso definitivo di ciò che avviene adesso. Qual è il senso di ciò che capita ora? Ecco, a questa luce possiamo...
Ecco, teniamo presente i primi 13 versetti di questo 13° capitolo. E uscendo Gesù dal Tempio, gli dice uno dei suoi discepoli: Maestro, guarda che pietre e che costruzioni. E Gesù gli disse: Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia distrutta. E sedendo egli sul Monte degli Ulivi, di fronte al Tempio, lo interrogava in disparte Pietro e Giacomo e Giovanni e Andrea: di a noi quando saranno queste cose e quale il segno quando staranno per compiersi tutte queste cose. Ora Gesù cominciò a dire loro: guardate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome dicendo io sono, e inganneranno molti. Ma quando ascolterete di guerre e rumore di guerre, non spaventatevi. Bisogna che avvengano, ma non è ancora la fine. Infatti si leverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno terremoti qua e là, vi saranno carestie. Principio di doglie è questo. Guardate a voi stessi, vi consegneranno a sinedri e sarete percossi in sinagoghe, comparirete davanti a governanti e re per causa mia, in testimonianza per loro. E prima bisogna che il Vangelo sia annunciato a tutte le nazioni. E quando vi conducono per consegnarvi, non preoccupatevi cosa direte, ma quanto vi sarà dato in quell'ora, questo dite. Infatti non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre il figlio, e insorgeranno figli contro genitori e li uccideranno, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi resisterà sino alla fine, questi sarà salvato.
Fermiamo qui, ecco, sembra di leggere la cronaca dei nostri giornali, come vedete. Guerre, carestie, terremoti, rumori di guerre, paure, persecuzioni, divisioni, lacerazioni, odio. Ma ci interessa prima di tutto la cornice del brano. La cornice riguarda il Tempio, che gli dicono: guarda che bello questo Tempio. Era il Tempio costruito da Erode il Grande, che non era ancora finito ai tempi di Gesù. Ci avevano lavorato 100.000 operai e più 1.000 sacerdoti per fare i lavori interni, addestrati in muratura, potevano entrare solo i preti dentro nel recinto sacro, più sacro, per più di 80-90 anni, esattamente dal 19 a.C. al 64 d.C., no, per 70 anni. E poi sarà distrutto. Pochi, 6 anni dopo finito, nel 70, non resterà pietra su pietra. E il Tempio è qualcosa di molto importante. La parola Tempio deriva da una parola tagliare, vuol dire, da cui c'è anche santo, temenos. È il luogo ritagliato fuori, è il recinto sacro. Lì sta Dio, sta il centro, e attorno al centro poi c'è tutto il resto. Se tu togli il centro, tutto il resto perde il suo ordine al centro. Per cui il Tempio rappresenta, in ogni cultura, tutte le città sono attorno al Tempio, non solo Milano c'è il Duomo al centro, ma anche ogni cultura, il Tempio è il luogo dei valori, si struttura su dei valori assoluti. Se crollano quei valori, crolla tutta la società, perché regolano stare insieme, perché nel Tempio si costruivano le leggi, le norme, i calendari, le feste, c'è tutto l'organizzarsi della vita personale, del proprio rapporto, la vita familiare, la vita civile e la vita sociale, e anche nelle sue feste, e la vita agricola, tutto veniva regolato da questi valori. Quindi il Tempio vuol dire quel regolarsi la vita, per cui la vita è strutturata. Se una vita non è strutturata, se un organismo non è strutturato, non esiste. Pensate a un bambino che nasce per esempio con un orecchio sul mignolo del piede e l'occhio magari sul ginocchio, la che fa rima, non è ben messo. C'è la struttura e l'ordine, l'armonia e la possibilità di vita. Se si toglie il centro attorno al quale si struttura, c'è il caos. Il caos vuol dire nulla. Che richiama molto la nostra società, dove se non c'è più un assoluto al centro, cosa si fa? Si pongono altri assoluti. Il Dio competitività, il Dio mondialità, il Dio Maastricht, anche se occorre. Cioè noi poniamo degli assoluti per darci un ordine. Ma se si pone un assoluto che non è assoluto, ti distrugge. Per cui porre l'assoluto nel Tempio, in Dio, è molto astuto, perché è veramente assoluto, per cui non capisci bene che cos'è. Quindi non lo puoi mai codificare del tutto. Per cui la realtà la ordini a quell'assoluto che non scrivi mai del tutto. E di mano in mano vedi come ordinarla in concreto, con intelligenza, con sapienza, con discernimento. Quindi permette anche una duttilità, una capacità di adattamento. Se invece poni come assoluto il denaro, la produttività, c'è poco da adattare, è implacabile, conosci bene come funziona, e quindi sono leggi ferree che distruggono tutto. Quindi l'astuzia di porre il Tempio come luogo misterioso, inconoscibile, infinito, è molto grande. Se non ci fosse Dio, bisognerebbe inventarlo per questo, nel senso che proprio il fatto che l'uomo abbia una destinazione molto grande, molto ignota, infinita, che non si riduce in due formule, permette all'uomo di avere un'apertura all'infinito che lo rende intelligente, capace di inventiva, di organizzazione, di cammino, di speranza, di fiducia, tutta l'apertura. Ora, adesso stavo già commentando.
Sì, sì.
E qui appunto avviene la prima lezione, a parte lo dice maestro. Uscendo egli dal tempio, gli dice uno dei suoi discepoli: maestro, guarda che pietre e che costruzioni. E Gesù gli disse: vedi queste grandi costruzioni, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia distrutta.
Mentre gli apostoli sono ammirati di questo tempio, che suscita ancora ammirazione adesso i resti dei basamenti che si vedono, ecco Gesù dice: vedete queste belle cose, non resterà pietra su pietra. Cioè vuol dire che ciò attorno a cui si organizza la vita, il valore, la norma e la legge sarà distrutto. E questo capiterà nella morte di Gesù, e spiego. Se Dio è il valore assoluto, è l'essere supremo, che sta sopra tutto e domina tutti, e tu guardi il crocifisso, cosa capisci? Che Dio è un altro, non è l'essere supremo che domina tutti, è l'essere che ama tutti e si fa servo di tutti. Quindi è distrutto il vecchio tempio, non c'è più quel Dio che pensavamo noi, ce n'è un altro. Quindi quando Gesù parla della distruzione del tempio, sarà accusato proprio di voler distruggere il tempio, per questo lo uccideranno, intende dire che proprio nella sua morte finisce una nostra immagine di Dio, di legge, di ordine, che è un Dio, una legge, un ordine per la morte. E lui subirà questa morte. È il Dio che si è inventato l'uomo, il Dio potente, assoluto, tremendo, terribile, che domina, schiaccia, giudica e condanna. Che è utilissimo un Dio così, perché serve ai potenti per dominare, fanno così loro, e Dio a loro immagine. E invece lui sarà poveretto, un povero Cristo schiacciato per servire tutti, per amare tutti e dare la vita a tutti. Capite allora quando si parla della fine del Tempio, della fine della religione, Gesù Cristo è la fine di tutte le religioni che conosciamo. È la morte di Dio, come lo pensa l'uomo. Ed è la nascita sulla terra del vero volto, del vero Tempio. Chi è il vero Tempio, ormai? È Gesù Cristo, l'uomo, la sua umanità è il vero Tempio. E così ogni uomo diventa Tempio dello Spirito. Quindi il nuovo ordine non è più quell'edificio lì di pietra che schiaccia tutti, il centro del potere. Il nuovo ordine è lo Spirito Santo, è l'amore di Dio che c'è nel cuore di ogni uomo.
E quindi c'è anche una destrutturazione quindi del mondo che è legato a questo centro. Ed è per questo che tutti i fondamentalisti, tutti gli integralisti, appunto combattono che cosa? È la libertà di coscienza, quelli che si servono della religione per strutturare attorno a loro il mondo evidentemente sentono come un'insidia ogni altra visione di Dio e della centratura del mondo che non sia su questo riferimento.
E per noi i templi, le chiese sono importantissimi, ma non come luogo del sacro. Per esempio, importantissimi perché vai a riparati dalla pioggia.
Fresco d'estate.
Vai lì per non lavorare e metterti tu davanti a Dio insieme ai fratelli, perché il vero tempio è esattamente il metterti tu davanti a Dio che c'è sempre in te, e il metterti con gli altri che pure sono tempio di Dio. Cioè per noi il tempio ha un altro significato. È il luogo dove tu ti raccogli davanti a Dio, che sai già che è in te, ma lo puoi fare anche in casa tua, sei tu stesso il tempio di Dio. Non sapete che siete tempio del Signore? Per questo ogni uomo è importante, per questo il tuo corpo è importante, la tua vita è importante, anche quella dell'altra. L'uomo diventa veramente l'assoluto, il luogo della presenza di Dio, dove la nuova legge sarà più non quei codici tremendi e severi di punizione, ma sarà l'amore, la misericordia, la comprensione, la tenerezza, quella che ci ha rivelato Dio sulla croce. Ora, questa è il fine del mondo, non la fine del mondo. Vivere così vuol dire vivere già da uomini nuovi. Vuol dire aver vissuto il mistero di morte e resurrezione. Vuol dire aver fatto morire in sé l'egoismo nella propria vita, e ci vorrà tutta la vita personale e tutta la vita della storia del mondo perché avvenga. In Gesù è già avvenuto, è già morto e risorto. In noi avviene nell'arco della nostra esistenza questa morte e resurrezione. E tutta la storia umana sarà ancora quest'arco per tutti gli uomini, fino a quando Dio sarà tutto in tutti. Ecco, credo che allora è importante riuscire a capire questo passaggio dal tempio di pietre al tempio che è ciascuno di noi. Cioè il luogo della presenza di Dio, il luogo dell'assoluto, è la nostra coscienza, è l'amore di Dio nei nostri cuori, e tu ti accorgi se c'è o non c'è, perché quando c'è, c'è luce, c'è gioia, c'è pace, c'è amore, c'è vita. Quando non c'è, c'è buio, c'è caos, c'è morte, c'è angoscia, c'è odio, c'è disprezzo di sé, degli altri, non senso. Proprio è il passaggio dal caos alla creazione di questo tempio, dentro ciascuno di noi. Quello lì era solo simbolico. Poi siccome anche noi viviamo dei simboli, è giusto avere anche dei simboli, ma è importante che, se no uno diventa idolatra, che non pensa che siano importanti i simboli in sé. Se no sarebbe come dire suona l'allarme perché c'è un incendio qui, e uno ho capito, l'allarme significa che c'è l'incendio, ho capito il simbolo, c'è l'incendio, sta seduto. No, se hai capito il simbolo devi capire la realtà, che bisogna uscire perché sta bruciando, perché quello è solo un segno. Chi si ferma ai segni e diventa feticista, cioè resta sul segno e non capisce la realtà. Allora per noi anche tutta la liturgia è un segno sacramentale, cioè del grande mistero che c'è in noi e che c'è in tutti, è il segno di Cristo. Ed è importante che venga distrutto questo tempio, che noi ci ostiniamo a costruire. Abbiamo impiegato 70 anni a farlo su, tutta una vita, 100.000 operai, 1.000 preti, d'accordo, tutti a costruire questo tempio. È importante che non resti pietra su pietra, perché nasca il vero tempio, che è la libertà dei figli di Dio, che hanno lo spirito del figlio. Ecco, evidentemente questo è il significato che ha dato Gesù, perché dopo i discepoli capiranno, ma che per il momento non capiscono ancora, ecco, e che poi si capirà del resto del discorso di Gesù. Ed è proprio questa affermazione di Gesù che il tempio sarà distrutto che mette allerta i discepoli e dicono: se allora sarà distrutto è la fine del mondo. Ed è questo discorso che introduce il discorso sulla fine del mondo.
Riprendiamo al versetto 3, e infatti sedendo egli sul monte degli Ulivi di fronte al tempio lo interrogava in disparte Pietro e Giacomo, Giovanni e Andrea: di a noi quando saranno queste cose e quale il segno, quando staranno per compiersi tutte queste cose.
Ecco, allora è lo scenario: siamo davanti al tempio sul monte degli Ulivi ed è interrogato da Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea. I primi tre sono quelli che hanno visto la trasfigurazione e vedranno l'agonia nell'orto. Andrea è qui aggiunto e fanno una domanda che è la domanda che ci facciamo sempre noi: dici quando sarà la fine del mondo? Noi vogliamo sapere quando, perché la vita è tempo. Noi viviamo nel tempo, sapere il quando per noi è determinante. Quando è la fine? Siamo tutti angosciati a sapere quando è la fine. E poi quali sono i segni che mi indicano che sarà la fine? Sono due domande. E tutto il discorso di Gesù, è il più lungo che fa Gesù nel Vangelo di Marco, servirà per dire prima quali sono i segni e poi quando avverrà. E la risposta di Gesù è molto furba: come segni pone quelle cose che avvengono ogni giorno. Quali sono i segni? Ciò che avviene ogni giorno è il segno che si va distruggendo quel tempio e sta nascendo il tempio nuovo. E quando avviene questo? Adesso, ogni ora. Quindi la risposta di Gesù a chi domanda quando sarà risponde ora. Quali segni strani? Quelli che vedi. Cioè Gesù ti insegna a leggere la tua vita in modo nuovo, come segno del passaggio dalla morte alla vita. E allora legge tutti quegli affari negativi della nostra vita che ci spaventano, che sono il prodromo della morte, sono l'anticipo della morte, e legge tutti questi come luoghi della nascita dell'uomo nuovo, come segni della nascita dell'uomo nuovo. quasi non so se fermarti più solo su questo adesso perché ci serve da introduzione o iniziare il discorso, ma
sì, quindi vedete quando la preoccupazione e anche l'attrattiva e anche il desiderio appunto che suscitano interesse, che suscitano tanti personaggi più o meno pittoreschi che dicono di aver avuto delle rivelazioni in cui loro sanno precisamente delle date e poi anche sanno come fare per affrontare questa fine del mondo. Quindi come Gesù poi dirà ben due volte nel discorso, non lasciatevi ingannare, perché tendenzialmente appunto, così come appare in questa domanda dei discepoli, c'è una così, non è tanto una curiosità, è una domanda che Gesù appunto ritiene come superflua, perché dice adesso ecco, da quello che avverrà capirete, ecco, capirete come questa è una domanda inutile, non ci sarà più bisogno di chiedersi quanto e quali segni. Gesù non si nega alla domanda, ma semplifica, possiamo dire, sdrammatizza anche, se volete, la risposta. Ma possiamo dire, ma perché la gente allora è così, è così curiosa, è così preoccupata? Ma forse il desiderio c'è come, sì, non è tanto di sapere la data, ma di essere, non dico convinti, o che qualcuno gli dica che c'è una fine, una fine magari che si aspetta con una certa trepidazione. Si sostituisce il fine con una fine, purché ci sia un, ecco, chi viene lì a dirti com'è la conclusione, qualsiasi strampalata che sia, ti soddisfa più che non a sapere che non c'è nessuna conclusione. Quindi in fondo è un desiderio del cuore che aspira giustamente, perché è fatto per cogliere il fine. Se nessuno gli spiega ecco qual è il fine, allora si cerca di così almeno di oggettivare la fine, e quindi chi la racconta meglio convince, no? Perché appunto va incontro anche un po' a certe fantasie, a certi schemi ricorrenti. E allora sì, vedete, anche nell'ambito della Chiesa ci sono una certa attenzione a rivelazioni, cose del genere. Ci sono delle persone che non sopportano che qualcuno non ci creda, quasi che sia irrispettoso nei riguardi di Dio non credere a delle cose un po' così, non so, che parlano con una sufficiente chiarezza di modi, date, oppure qualcuno che dal di là che parla, non so, che viene a dirci. Ma non è, credo che non sia fatto blasfemo, il dottore di Gesù è stato accusato di bestemmia perché aveva detto una cosa del genere, cioè quando ha detto distruggete questo tempio in tre giorni risorgerà, evidentemente non voleva mica fare una magia, ma quelli hanno capito che lì c'era qualcosa, che c'era una realtà, era un'affermazione che insidiava tutto quello che significava il tempio. Era come dire spazzare via qualcosa che era estremamente importante. Quindi noi siamo sempre presi tra queste due cose, tra un desiderio e d'altra parte appunto poi siamo pronti a credere ecco, alle cose più ingannevoli, in fondo perché cerchiamo, in fondo, desideriamo sapere.
Io mi pongo la domanda, no? Perché noi siamo così curiosi? Cioè, se uno mi dicesse tu devi morire domani, guarda, ho saputo per rivelazione, io non ci credo, però ci penserei su, di sapere quando, noi desideriamo, perché per un semplice motivo, noi sappiamo tutti che abbiamo la coscienza del limite, però questa coscienza la viviamo in modo un po' così, un po' rimosso, e ci dà un'angoscia di fondo perché non sappiamo quando, il primo che ci dice quando la fa uscire, Per cui se volete fondare una sette subito dite quando verrà la fine del mondo, chi viene da voi sarà scappato e avete sicuro gente dietro. Se poi domandate soldi siete più credibili, perché uno vuol pagare, perché quelli sono concreti. Non credeteci. Sotto questo quando c'è proprio il fatto che c'è un'angoscia latente in noi. Appena ti dice il quando, subito esce la tua coscienza di perdizione, cioè sono perduto. Gesù invece non ci dice il quando, perché il problema non è vivere l'angoscia della fine, il problema è vivere il presente con amore filiale e fraterno che vince ogni angoscia. Per cui il quando non c'entra, il quando è ora, poi io vivo ora da fratello e da figlio di Dio. Per cui la prima domanda ai discepoli è quando, e Gesù farà vedere il quando, e quando capitano queste cose, quando capita? Oh, ogni mezz'ora, da sempre così. E quello è il quando, e questo è il momento in cui sono chiamato a vivere non più nell'angoscia cosa avverrà, ma nella fiducia e nella speranza di cosa deve avvenire, che dipende dalla mia libertà. Non so se mi spiego. Quindi la domanda ai discepoli saranno smentite di Gesù: quando? Ora. E quali segni? Ogni cosa è un segno da leggere. Mica cercare segni straordinari, quelli non crederci mai. È la realtà stessa che devi saper leggere come logo della presenza di Dio, come logo della distruzione del Tempio e della nascita dell'uomo nuovo. Come vedete, Gesù ci affida il nostro tempo, il nostro oggi, ora, alla nostra libertà, alla nostra responsabilità, senza star lì a rimandarla dopo. Quindi vivi tutta la vita alienata in attesa e angosciata in attesa di un dopo che ancora ti spaventa, e senza star lì a cercare segni strani o visioni allucinanti, no, guarda la realtà con occhio sereno, perché è in questa realtà che Dio agisce, è in questa realtà che puoi vivere da figlio, è in questa realtà che tu vivi il tuo cammino verso l'incontro con Lui. Quindi sembra questo testo ci può bastare per questa sera proprio come introduzione al discorso escatologico, e come vedete è un discorso forte perché mette in gioco il senso della nostra vita, non solo il senso della nostra vita cosa sarà dopo, ma il senso della mia vita adesso, di ogni momento, cioè cosa è ora la mia vita. Dopo sarà uguale. Quindi è un richiamo a vivere il presente con sensatezza. È un presente, è un invito a vivere il presente come distruzione del tempio, cioè di tutte le false certezze che ti rassicurano, ma che sono false, ti rassicurano nelle tue paure, nella tua morte, per avere la libertà e la responsabilità di vivere il presente come l'ha vissuto lui, cioè da figlio e da fratello. E questo è il discorso cristiano sulla fine del mondo, che è già finita. Ed è già iniziato ogni giorno.
Perché ho preso questo Davide, il tempio è il dare il gusto a Dio, dare la casa di cedare come un'esperta, ma si forma presto questa invece rigidità sulla presenza del tempio, cioè più importante è il tempio di Dio. Quando tornano da esilio ricostruiscono subito il tempio, e ora che non ricostruiscono, e oggi treno che non ricostruiscono il tempio, però il nudo del pianto è fondamentale, è quello di preghiera, di incontro, di pregazione.
E credo l'uomo vive di simboli. Cioè, si distingue dall'animale perché sa creare dei simboli. Il tempio è il simbolo fondamentale di Israele perché è il luogo della presenza di Dio e della sua gloria. Però chiaramente se l'ha perso, certo non ha perso Dio, vuol dire che allora il problema è che non basta il tempio. Bisogna saper leggere oltre il tempio. Tant'è vero che quando Davide voleva fare un tempio a Dio, Dio gli dice: ma io stavo bene anche quando andavo nella tenda insieme a te nel deserto, non ho bisogno di casa, vuoi costruirmi una casa? Il cielo è tutto mio, la terra è scavella dei miei piedi, non ho bisogno di casa, farò io a te una casa. Ed è bellissimo perché c'è Davide vuol fare una casa a Dio, Dio vuol fare una casa all'uomo. Quando uno vuol fare una casa all'altro, cosa vuol dire? Che si vogliono mettere insieme. Il vero discorso è questo, che Dio vuole essere di casa nel cuore di Israele e Israele vuole essere di casa nel cuore di Dio. Questo è il vero senso profondo del Tempio, che si avvera direttamente in Gesù Cristo, dove Dio è nell'uomo Gesù, totalmente in ciascuno di noi col suo spirito, e dove l'uomo è realmente in Dio attraverso la carne di Gesù. Quindi bisogna saperlo leggere, sennò diventa un feticismo del Tempio e i profeti se la prendevano di brutto contro il Tempio. Quando il popolo diceva noi stiamo tranquilli, una volta che c'era una battaglia difficile da fare prendono l'arca dell'alleanza dicendo certamente con la presenza di Dio vinciamo, una sconfitta tremenda, perché strumentalizzavano Dio ai loro fini. E poi con Geremia dicono noi abbiamo il Tempio del Signore, siamo tranquilli, e Geremia dice questo Tempio sarà distrutto, perché il problema non è il simbolo, è ciò che il simbolo riferisce, e c'è spesso il pericolo di dimenticare questo, di avere una religiosità formale, ma anche per molti cristiani legata a riti e a simboli, e non invece una presenza di Dio nel cuore, nella libertà, nella vita, che è il nuovo tempo. Se c'è questo, allora è giusto che ci sia in noi i vari tempi, perché in quello ti richiamano che c'è questo. Se invece quelli sostituiscono quello che c'è nel cuore, è finita. Diventa una idolatria del Tempio. I buddisti c'hanno il loro, gli islam c'è il suo, i cristiani c'hanno il loro, ma non cambia nulla, non c'entra nulla con Dio questo. C'entra col nostro desiderio di Dio, che è anche giusto, però non basta. Tra l'altro proprio il cristianesimo, ma anche l'ebraismo è senza tempio da 2000 anni, sarà qualcosa di interessante. Il sinagoga non è il tempio, vuol dire che significa qualcosa anche per loro, che è vero quel che ha detto Gesù, che il vero tempio è un altro, è Israele stessa, è ogni uomo, è lui. Proprio a livello storico, se è avverato, sarà distrutto e non sarà più neanche ricostruito. C'è proprio la moschea dove c'era il Tempio. Se il Tempio è il luogo della gloria di Dio, dello splendore, della bellezza, il vero Tempio di Dio è l'uomo che è gloria di Dio, splendore di Dio.
Quando commette il male?
Sì, perché è figlio. E allora è lo splendore della misericordia di Dio, che è la faccia più profonda di Dio, che esce nel mare. Se no vorrebbe dire che Dio non sarebbe Dio, che il male sarebbe Dio, così noi pensiamo, cioè l'assoluto è il male. Invece no, l'assoluto è Dio, il bene. Il male è un incidente di percorso che farà brillare ancora più profondamente la gloria di Dio, la sua misericordia, il suo amore, che fa nuove tutte le cose. Infatti vedremo la volta prossima, tutto il male che qui si descrive è il luogo della testimonianza, in cui si testimonia lo spirito di Dio, dell'amore e della sua gloria.
Quindi mi scusi, che Dio ci vuole sottolineare una cosa, forse che le chiedo una mia domanda, che Dio ci insegna quindi a non preoccuparsi del quando noi moriamo, ma del come noi viviamo, come se oggi fosse l'ultimo, quindi di ognuno di noi di cogliere il famoso attimo fuggente della nostra vita.
Non solo oggi è l'ultimo, questo istante è l'ultimo perché non c'è già più.
Certo.
Se io aspetto sempre l'ultimo momento, vivo tutta la vita in attesa dell'ultimo, cioè vivo la morte tutta la vita e alla fine sono morto. Se invece vivo ogni attimo è vita, è l'ultimo e la fine è vita perché ho vivo il Signore. Quindi al quando Gesù risponde invece come vivere il presente, non quando sarà. c'è proprio il discorso di Gesù: vuol ridare significato alla vita presente, un significato pieno. Non è che siamo in attesa della fine, siamo in cammino verso un fine, e il cammino vuol dire che ogni passo vale. Per esempio, noi ancora adesso diciamo nella messa, dopo la consacrazione, nell'attesa che si compia la beata speranza e torni il nostro Salvatore Gesù Cristo. Non so se facciamo le corna mentre diciamo così, no? Oppure ci crediamo. Attendiamo quello. Che si compia la beata, non speriamo altro che questo incontro. E non ci pensiamo, ma la liturgia è saggia. Cioè noi si vive in quell'attesa, attendere vuol dire tendere a, è un cammino verso lì, e lì è la speranza dell'incontro. Non è che per noi il punto d'arrivo è nulla e allora bisogna fare di tutto per azzerarsi già prima, in modo che almeno sei già morto prima. Per noi il punto d'arrivo è l'incontro con lo sposo, è l'incontro con la pienezza di vita, è l'incontro col padre, con la madre, col fratello, è l'incontro con tutta l'umanità finalmente libera dal male, e attendiamo quello, chiaro. Ma attendere non vuol dire che allora sono in sala d'attesa e aspetto che passi il treno, vuol dire che tendo a quello già ora nel presente.
Allora il concetto di Gerusalemme celeste va visto come una diversa interpretazione della quotidianità, cioè il paradiso adesso qui sulla terra.
E bisogna leggere a due livelli sempre, anzi a tre, e poi diciamo anche a quattro. Il primo è che la Gerusalemme celeste c'è già, è Gesù Cristo, la sua umanità è già la sposa unita perfettamente a Dio, quindi lì si è già compiuto tutto, si è già realizzato nella storia. Ciò che si è realizzato in Cristo si realizzerà alla fine della storia. Quindi ci sarà la Gerusalemme celeste finale. Quindi c'è un anticipo e un futuro. Già ora c'è già la celeste Gerusalemme nella nostra vita quotidiana, nel cammino della nostra vita. La nostra vita cosa sarà? È una preparazione all'incontro con lo sposo, all'ingresso nella Gerusalemme celeste. Questo poi si avvera ogni giorno, noi vivendo ogni giorno dello Spirito del Signore, vivendo l'Eucaristia in fondo, ricevendo tutto come segno d'amore, vivendo nell'amore, già entriamo misteriosamente nella Gerusalemme celeste. Questo ci permette di vivere il male che c'è, non come luogo di sconfitte, ma come luogo di testimonianza, di amore come Gesù Cristo, in modo da vivere il presente da figli di Dio nello Spirito. Quindi abbiamo già ora quello spirito che è un seme che poi fiorirà pienamente dopo, quindi c'è un futuro, chiaro. Però il futuro c'è perché c'è il presente. Non è che aspettiamo un futuro e basta, cioè non è che il contadino dice e mi hanno detto che in autunno ci sono le mele, allora aspetta le mele, no, pianta le mele, le coltiva e poi ci sono. Quindi il seme c'è già. Quindi come vedi è a vari piani, uno passato, uno futuro e l'altro presente. Sì, e per me il centro di questo discorso è arrivare a vivere con speranza il presente con le sue contraddizioni, insomma. Qui si vede chiaramente dal seguito, non allarmatevi, non preoccupatevi. Perché il male lo facciamo quando siamo disperati e quando pensiamo che la vita non ha più senso. Cioè quando ce n'è, su queste cose fondamentali. scusate, torno ancora. È importante sapere che c'è un passato, un presente e un futuro, spiego. È importante sapere che a Gesù è già capitato così, perché se una cosa non c'è già stata, non ci sarà mai. Che il futuro non sarà diverso dal passato. È importante sapere che c'è un futuro nuovo come il passato di Gesù, perché se non hai futuro non ha senso vivere il presente. Ed è proprio da un passato e da un futuro che nasce un presente che ha un principio e un fine. Un presente che è bello, sensato, che vive al presente la memoria del Signore che è passata, io la vivo nella mia vita in modo che sia il mio futuro che c'è già e lui. E tra l'altro, scusate, nelle varie ideologie è sempre annullata la storia, il presente. L'unica che ammette un passato, un presente e un futuro è questo, è il cristianesimo, tutto sommato. Che ammette un futuro diverso, perché c'è già un passato diverso, e il presente è un cammino in cui tu personalmente vivi ciò che ti è già stato donato in Cristo. Infatti noi pensiamo sempre che la cosa importante sia quello che faremo o la cosa eclatante che capiterà. La cosa importante è come, non che cosa, vivi il presente. Cioè il presente che posso viverlo nella tristezza, nella gioia, nell'egoismo, nell'amore, nel buio, nella luce, nell'odio, nel dono e nel perdono. Per cui il problema, l'importante non è neanche cosa fai o cosa farai, non mi interessa quel che farò, neanche quel che faccio, mi interessa come vivo. Adesso stiamo leggendo la scrittura, potremmo leggerla male, con odio, con astio, con oscurità, con rancore, che è meglio non leggere, o potremmo stare tranquilli a prendere la pioggia con gioia, con piacere di questa benedizione che scende, va benissimo. Cioè quel che fai è secondario rispetto a come lo vivi. Il vero tempio è come vivi, cioè, se lo vivi nello spirito. Per cui il vero significato delle cose non è la cosa che fai. Infatti puoi dar da mangiare a uno e dire tieni, come dai a... So, non si dice un cane perché sennò ti denuncia quello degli animali, perché quelli si trattano bene. Almeno le bestie, ma le persone sì. Si può fare favore a uno senza amore, oppure invece... un gesto anche minimo, ma pieno di dono, di amore. Allora è bella tutta la vita, ogni pezzettino, anche più piccolo, anche più insignificante, è bello. Cioè, è tempio, è divino, che splendore, che pietre.
Ho vissuto un periodo scolastico della parola, mentre prima forse, non lo so, sentendo mio padre, altre persone con una certa età, c'era più l'altro aspetto del Signore, non c'era proprio così la chiarezza di questa libertà, di ricordare il presente, che il predico diceva insomma che cioè, ci sarà una vita migliore in futuro, cioè insomma, uno pensa sempre al dopo, no? Però in qualche modo cioè, mi incuriosisce anche a me questa cosa del fatto che San Paolo ti dice guardate che comunque se non credete alla risurrezione voi siete più dei cani, cioè questa cosa qua mi tocca sul vivo, cioè, nel senso sì, cioè, capisco che la risurrezione ha tante sfumature, come quella di dire cioè tocca a te adesso vivere il presente come se tu fossi risolto, cioè, penso che sia questo un grande significato, però non penso che sia l'unico.
Ecco, bisogna stare attenti, no? Quando si parla di risurrezione, anche qui si parla a tre livelli, una è quella di Gesù già avvenuta, l'altra è quella futura che noi diciamo avverrà perché viviamo nel tempo, quindi per noi è futura. L'altra è la presente, il battezzato, dice Paolo, è già morto, sepolto e risorto con Cristo e seduto nella gloria. Perché? Perché se tu ami il fratello sei già passato dalla morte alla vita, cioè è già la vita eterna che è lo spirito d'amore, che è l'anticipo della risurrezione del corpo finale. Ma già ora viviamo nel corpo questa gloria che è lo spirito di Dio, per cui diventiamo tempio di Dio già ora, per questo risorgeremo anche col corpo, perché il nostro corpo è tempio di Dio. Ma già ora siamo tempio. Per cui è importante vivere ora questo amore che è il pegno della gloria futura. È vero che ci sarà la risurrezione, però già ora vivi da figlio di Dio, e già questa il seme che poi germinerà la risurrezione. Se ora vivi nell'odio, nel male, quello lì sarà bruciato, non può risorgere il male, speriamo che bruci tutto il male, così viene fuori la nostra verità, che siamo figli di Dio. Però tutto quello di bene che ci abbiamo aggiunto è davvero la nostra realizzazione che resta in eterno. Quindi è vero, anch'io penso spesso al futuro con gioia, consolazione, benissimo, ma questo mi rimanda a vivere il presente con coraggio. Se no c'è qualche volta il pericolo di pensare ci sarà il futuro e il presente non c'entra, no, ci sarà il futuro, ma il futuro è il frutto di quel che semini adesso. Dice chiaramente Paolo, perché semini raccoglierai. E allora avere presente i due, abbiamo due occhi, cioè uno per guardare avanti e l'altro per guardare per mettere i piedi, se no si inciampa. Così la fede è proprio questi due occhi un po' strabici, uno guarda in avanti il fine, l'altro guarda il presente dove mette i piedi. E tra l'altro camminando si fa sempre così, un po' avanti con i piedi, se no non cammini, o inciampi, o vai da nessuna parte. E ci vuole sempre questo, è lo strabismo della fede, un occhio su e l'altro giù, insomma. Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, dopo aver avuto grandi esperienze mistiche, si vietava di pensare alla morte perché era tale la gioia che provava, che avrebbe incontrato il Signore, che non riusciva più a vivere dalla gioia, allora non poteva fare il suo lavoro. Allora si vietava di pensare a queste cose. Noi non siamo a quel punto. Possiamo pensarci in modo da acclimatarci un po'. Ma è bello vedere delle persone che ci arrivano, ecco. Ecco. E se notate questo brano è qualcosa che va molto in profondità su una caratteristica che tutti abbiamo, l'angoscia e la paura di cosa sarà. Oggi forse più che mai, una volta appunto, come dice tuo papà, c'era la certezza. Oggi anche il credente vive in un'epoca dove è certo ciò che si vede, ciò che appare in televisione, la verità suprema. Cioè, è certo ciò che constati, per cui anche il credente rischia di dimenticare l'orizzonte che lo rende uomo, e quindi vive l'angoscia di questo orizzonte perché sa di averlo. Orizzonte vuol dire limite, mentre vuol dire anche panorama, se ci arriva a vedere, no? Per cui proprio offre un panorama, ecco, a quello che invece ci dà angoscia e ci chiude dentro.